Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Una storia semplice, di Leonardo Sciascia. Introduzione di Ferdinando Scianna.
Avete appena ascoltato la lettura del Giorno della Civetta. Tra il Giorno della Civetta e Una storia semplice passano 28 anni. Gran parte degli anni creativi della vita di Leonardo Sciascia. Vita troppo breve, soprattutto per chi, avendolo amato a 20 anni dalla scomparsa, non si rassegna alla sua assenza. Una storia semplice è l'ultimo testo narrativo di Sciascia. Esce in libreria il giorno stesso della sua morte. Un racconto brevissimo, di quella brevità sempre più da lui perseguita in termini di asciuttezza, di densità dei significati e della parola che si dilata nel cervello e nella coscienza del lettore e ne moltiplica gli echi. Questo libro è, con A ciascuno il suo, il terzo giallo siciliano di Leonardo Sciascia. Di quella peculiare maniera di Sciascia di utilizzare il genere letterario del giallo sovvertendolo. Non più un rassicurante itinerario alla fine del quale il bene infallibilmente trionfa sul male, l'ordine sul disordine, ma rappresentazione mediante la scrittura della verità e della giustizia che i poteri, le inquisizioni, sempre occultano e sbeffeggiano. È un gesto di scrittura che in una storia semplice rivela il delitto, quel punto apposto dall'assassino alla frase «ho trovato», che nella sua incongruenza rivela la menzogna. Perché l'italiano non è l'italiano. L'italiano è il ragionare, dice il professore François, alter ego di Sciascia, anche lui, come il personaggio inchiodato mentre scriveva il racconto Premonizione di morte alla dialisi. Lo dice al magistrato, suo ex allievo, che subito sappiamo parte del contesto del potere secondo l'accezione della parola contesto che è diventata il titolo di un altro capitale romanzo di Sciascia. Una storia semplice è dunque un ritorno alla Sicilia, quasi a chiudere il cerchio. Ma di quella Sicilia come metafora del mondo che incessantemente ritorna negli scritti di Sciascia. Ritorno desolato, amarissimo, ma non rassegnato. Non per nulla la citazione che apre il racconto è di un altro scrittore eretico, da Sciascia molto amato, lo svizzero Dürrenmatt. Ancora una volta voglio scrupolosamente scandagliare le possibilità che forse ancora restano alla giustizia.
La telefonata arrivò alle 9:37 della sera del 18 marzo, sabato, vigilia della rutilante e rombante festa che la città dedicava a San Giuseppe Falegname. E al falegname, appunto, erano offerti i roghi di mobili vecchi che quella sera si accendevano nei quartieri popolari, quasi promessa ai falegnami ancora in esercizio e ormai pochi, di un lavoro che non sarebbe mancato. Gli uffici erano più delle altre sere a quell'ora quasi deserti, anche se illuminati. L'illuminazione serale e notturna degli uffici di polizia, tacitamente prescritta per dare impressione ai cittadini che in quegli uffici sempre sulla loro sicurezza si vegliava. Il telefonista annotò l'ora e il nome della persona che telefonava, Giorgio Roccella. Aveva una voce educata, calma, suadente. «Come tutti i folli», pensò il telefonista. Chiedeva infatti il signor Roccella del questore, una follia, specialmente a quell'ora e in quella particolare serata. Il telefonista si sforzò allo stesso tono, ma riuscendo a una caricaturale imitazione, resa più scoperta dalla freddura con cui rispose. «Ma il questore non è mai in questura a quest'ora. freddura che in quegli uffici abitualmente correva sulle frequenti assenze del questore. E aggiunse: «Le passo l'ufficio del commissario», col gusto di far dispetto al commissario che certo stava in quel momento per lasciare l'ufficio. Il commissario si stava infatti infilando il cappotto. Prese il telefono il brigadiere che aveva tavolo ad angolo con quello del commissario. Ascoltò, cercò sul tavolo una matita e un pezzo di carta, e mentre scriveva rispondeva che sì, sarebbero andati al più presto possibile, ma appena possibile, così collocando la possibilità in modo da non illudere sulla prestezza. «Chi era?» domandò il commissario. «Un tale che dice ha da farci vedere urgentemente una cosa che si è trovata in casa». «Un cadavere?» scherzò il commissario. «No, ha detto proprio una cosa». «Una cosa». «E come si chiama questo tale?» Il brigadiere prese il pezzo di carta su cui aveva scritto nome e indirizzo, lesse: «Giorgio Roccella, contrada Cotugno, dal bivio per Monterosso, strada a destra, 4 chilometri, 15 da qui». Il commissario tornò dalla porta al tavolo del brigadiere, prese quel pezzo di carta, lo lesse quasi credesse di trovarvi qualcosa di più di quel che il brigadiere aveva detto. Disse: «Non è possibile». «Che cosa?» domandò il brigadiere. «Questo Roccella», disse il commissario, «è un diplomatico, console o ambasciatore non so dove. Non viene qui da anni, chiusa la casa di città, abbandonata e quasi in rovina quella di campagna, in contrada Cotugno, appunto. Quella che si vede dalla strada, in alto, che sembra un fortino. Una vecchia masseria», disse il brigadiere, «ci sono passato sotto tante volte. Dentro il recinto, per cui pare una masseria, c'è un villino molto grazioso, o almeno c'era. Grande famiglia, quella dei Roccella, ma ora ridotta a questo console o ambasciatore che sia. Non credevo nemmeno che fosse ancora vivo, da tanto che non si vede». «Se vuole», disse il brigadiere, «vado a controllare». «Ma no, sono sicuro che si tratta di uno scherzo. Domani, magari, se hai tempo e voglia, vai a dare un'occhiata. Per quanto mi riguarda, qualunque cosa accada, domani non mi cercate. Vado a festeggiare il San Giuseppe da un mio amico, in campagna». L'indomani, in pattuglia, il brigadiere andò in contrada Cotugno, nello stato d'animo lui e i due agenti che lo accompagnavano, di fare una gita. Per quel che aveva detto il commissario, erano sicuri che quel luogo fosse disabitato e che la chiamata della sera prima era stato uno scherzo. Un fiumiciattolo, che scorreva ai piedi della collina, era ormai soltanto un alveo pietroso, di pietre bianche, come ossame, ma la collina, in cima a quella masseria in rovina, verdeggiava. Fatto il sopralluogo, il loro proposito era di darsi a raccogliere asparagi e cicorie, festosamente, tutti e tre esperti a riconoscere le buone verdure selvatiche, da contadini che erano stati. Entrarono nel recinto, che non era fatto, come guardando da giù si poteva credere, di semplici muri. Erano magazzini. Le porte chiuse da lucidi catenacci, che circondavano il villino davvero grazioso e con molti segni di disgregazione, di rovina. Vi girarono intorno. Tutte le imposte erano chiuse, tranne di una finestra dai cui vetri si poteva guardare dentro. Stando nella luce abbagliante di quella mattinata di marzo, videro dapprima confusamente l'interno, poi cominciarono a distinguere e a tutti e tre, ripetendo la prova facendosi schermo del sole con le mani, parve certo si vedesse un uomo che di spalle alla finestra, seduto a una scrivania, vi si fosse accasciato. Il brigadiere prese la decisione di rompere il vetro della finestra, di aprirla, di entrare nella stanza. L'uomo poteva essere crollato per un malore, si era forse in tempo a dargli soccorso. Ma l'uomo era morto, e non per sincope o infarto. Nella testa, che poggiava sulla scrivania, tra la mandibola e la tempia, era un grumo nerastro. Ai due agenti, che pure erano entrati scavalcando la finestra, il brigadiere gridò: «Non toccate nulla!» E per non toccare il telefono che stava sulla scrivania, ordinò a uno degli agenti di tornare in questura, di riferire, di far venire subito medico, fotografo e quei due o tre che in questura erano considerati e privilegiati come esperti scientifici. Secondo il brigadiere soltanto privilegiati, non avendo fino ad allora esperienza di un solo caso in cui costoro avessero dato un contributo risolutivo, di confusione, piuttosto. Dati quegli ordini e continuando a dire alla gente che era rimasto con lui di non toccare nulla, il brigadiere cominciò a fare il suo lavoro di osservazione in funzione del rapporto scritto che gli toccava poi fare. Compito piuttosto ingrato sempre, i suoi anni di scuola e le sue non frequenti letture non bastando a metterlo in confidenza con l'italiano. Ma, curiosamente, il fatto di dover scrivere delle cose che vedeva, la preoccupazione, l'angoscia quasi, dava alla sua mente una capacità di selezione, di scelta, di essenzialità, per cui sensato ed acuto finiva con l'essere quel che poi nella rete dello scrivere restava. Così è forse degli scrittori italiani del meridione, siciliani in specie, nonostante il liceo, l'università e le tante letture. Immediata, l'impressione era che l'uomo si fosse suicidato. La pistola era a terra, a destra della poltrona su cui era rimasto seduto. Vecchia arma da guerra 15-18, tedesca, uno di quei souvenir che i reduci si portavano a casa. Ma c'era, a cancellare nel brigadiere l'immediata impressione del suicidio, un particolare. La mano destra del morto, che avrebbe dovuto penzolare a filo della pistola caduta, stava invece sul piano della scrivania, a fermare un foglio su cui si leggeva «Ho trovato». Quel punto dopo la parola «trovato», nella mente del brigadiere si accese come un flash, svolse, rapida e sfuggente, la scena di un omicidio dietro quella non molto accuratamente costruita del suicidio. L'uomo aveva cominciato a scrivere «Ho trovato», così come in questura aveva detto di aver trovato in casa qualcosa che non si aspettava di trovare. E stava per scrivere di quel che aveva trovato, ormai dubitando che la polizia arrivasse e forse cominciando nella solitudine, nel silenzio, ad aver paura. Ma avevano bussato alla porta. La polizia, pensò, ed era invece l'assassino. Forse si presentò come poliziotto e l'uomo lo fece entrare, tornò a sedere alla scrivania, cominciò a raccontare di quel che aveva trovato. La pistola stava forse sulla scrivania, nella paura che gli cresceva, probabilmente era andato a tirarla fuori da un qualche ripostiglio che ricordava. Il brigadiere non credeva che gli assassini si dotassero di un così vecchio arnese. Vedendola sul tavolo, forse chiese l'assassino informazione sull'arma, ne verificò il funzionamento, improvvisamente la puntò alla testa dell'altro e sparò. E poi la gran trovata di mettere il punto dopo «ho trovato». «Ho trovato che la vita non vale la pena di essere vissuta». Ho trovato l'unica ed estrema verità, ho trovato il tutto e il niente. Non reggeva. Ma da parte dell'assassino quel punto non era poi un errore. Per la tesi del suicidio, che si sarebbe certamente affacciata, il brigadiere ne era sicuro, da quel punto sarebbero stati estratti significati esistenziali e filosofici, e specialmente se la personalità dell'ucciso avesse offerto un qualche addentellato. Sulla scrivania c'erano un mazzo di chiavi, un vecchio calamaio di peltro, la fotografia di una comitiva numerosa ed allegra che almeno 50 anni prima era stata scattata in giardino. Forse proprio lì fuori, quando intorno alla casa ci dovevano essere alberi d'armonia e d'ombra, ora soltanto seccume e sterpaglia. Accanto al foglio con «l'ho trovato», la stilografica chiusa. Finezza dell'assassino. Il brigadiere era sempre più certo che si trattasse di un omicidio, a dar l'impressione che con quel punto l'uomo aveva, appunto, messo un punto fermo alla propria esistenza. La stanza intorno aveva scaffali quasi tutti vuoti di libreria. I libri che restavano erano annate rilegate di riviste giuridiche, manuali di agronomia, fascicoli di una rivista che si intitolava Natura ed Arte. C'erano poi, uno sull'altro, alcuni volumi che dovevano essere antichi, sul cui dorso il brigadiere lesse Calepinus. Lui aveva sempre creduto che il Calepino fosse un libretto da tenere in tasca, un taccuino, un prontuario, gli sembrò curioso che quel nome a dei libricini venisse da quei libri che ognuno pesava 10 chili almeno. Lo scrupolo di non lasciare quelle impronte in cui non credeva lo distolse dalla curiosità di aprire uno di quei volumi, e per lo stesso scrupolo, seguito dalla gente, vagò per la casa senza toccare mobili e maniglie, entrando solo per le porte che erano aperte. La casa era più vasta di quanto, guardandola da fuori, si poteva credere. C'era una grande sala da pranzo con un massiccio tavolo di rovere e 4 credenze dello stesso legno, con dentro piatti, zuppiere, bicchieri e cucume, ma anche vecchi giocattoli, carte, biancheria. Camere da letto, 2 con materassi e cuscini ammonticchiati sulle reti, 1 con un letto che pareva qualcuno ci avesse dormito la notte prima, ce n'erano 3. E forse altre dietro le porte che il brigadiere non aprì. La casa era stata abbandonata e anche dispogliata di arredi, libri, quadri e porcellane. Si scorgeva qualche segno delle cose involate, ma non dava il senso di essere disabitata. Mozziconi di sigarette erano nei portacenere e fondi di vino nei bicchieri, 5, che erano stati portati in cucina certo con l'intenzione di sciacquarli. La cucina era spaziosa, con focolari a legna, forno, mattonelle valenziane murate intorno. Pentole di rame e tegami appesi alle pareti davano un certo splendore nella poca luce, anche se verdicavano di solfato ormai. Dalla cucina una porticina si apriva su una scala che saliva stretta e buia, e non si vedeva dove finiva. Il brigadiere cercò se vi fosse una luce da accendere per illuminare quella scala. Non scorgendo altro interruttore che quello che accendeva lampade sui focolari, si avventurò a salire su quella scaletta. Ma dopo 5 o 6 gradini cominciò, sempre salendo con esitazione, ad accendere fiammiferi. Ne accese molti prima di arrivare in cima a una specie di sottotetto, una camera alta che uno di normale statura quasi toccava con la testa il soffitto, ma ampia quanto giù la sala da pranzo. Era piena di divani, poltrone e sedie sfondate, di casse, di cornici vuote, di panneggi polverosi. Torno torno erano dei busti reliquiari di santi, 10, dorati, ma faceva spicco tra loro un busto più grande, d'argento il petto, nera la mantellina, la faccia incagnata. I busti dorati portavano sul piedistallo barocco il nome di ciascun santo. L'altro, più grande e più cupo, il brigadiere non aveva sufficiente esperienza di santi per riconoscervi Sant'Ignazio. Il brigadiere accese l'ultimo fiammifero e velocemente ridiscese. «Un tetto morto pieno di santi», spiegò alla gente che lo aspettava al piede della scala. Si sentiva come se polvere, ragnatele e muffe gli fossero piovute addosso. Tornò a scavalcare la finestra per ritrovare la mattinata fredda e splendida, il sole, l'erba gocciolante di brina. La gente, sempre a 2 passi dietro di lui, girarono intorno alla casa. Tra sterpi e seccumi c'era uno spiazzo che evidentemente era servito per manovre di automobili, forse di autocarri. «C'è stato traffico qui», disse il brigadiere. Poi, indicandoli alla gente, domandò: «Che te ne pare di questi catenacci, quelli che chiudevano le porte dei magazzini o stalle che circondavano la casa come un fortilizio da western americano?» «Sono nuovi», disse la gente. «Bravo», disse il brigadiere.
Tony Servillo ha letto Una storia semplice di Leonardo Sciascia. Realizzazione tecnica di Ciro Lutricuso. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.